Detto del fatto che Benito Mussolini nel 1939 invase l'Albania, rendendo l'Albania parte dell'impero coloniale italiano insieme alla Libia e dal 1936 all'Etiopia, siamo pronti a partire con la descrizione dei fatti salienti della Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale, oltre a circa 60 milioni di morti, di cui più o meno 6 milioni di ebrei, noi avremo anche un cambiamento di rotta fondamentale per la storia umana, ovvero con l'inizio, soprattutto con la fine della Seconda Guerra Mondiale, vedremo che l'Europa diventerà un continente periferico. Se tutti voi ricordate, nell'Ottocento l'Europa riteneva, e per certi versi anche a buon diritto, di essere la sede fondamentale della civiltà umana. Questo avrebbe avuto un senso fino al 1945. Non soltanto, infatti, la Seconda Guerra Mondiale toglie il primato dell'Europa sulla gestione economica e politica del mondo, ma addirittura confina gli europei in una sorta di bellissima area periferica, ricca, anche abbastanza benestante, ma sicuramente non più titolata per guidare il mondo. E difatti, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, vedremo ridimensionate tantissimo le ultime due potenze coloniali europee, ovvero quella francese e soprattutto quella inglese. Ma andiamo per gradi. Come abbiamo già visto, nel 1939 Hitler stipula il famoso, famigerato patto Molotov-Ribbentrop, con il quale Stalin e Hitler si spartiscono il territorio della Polonia. A occidente lo prenderà Hitler e a oriente lo prenderà Stalin. Facendo così, è chiaro che non si può fare altro che dare avvio alle operazioni militari. Ma prima di parlare delle operazioni militari del 1939, direi di partire dalle cause ideologiche che hanno portato a questo conflitto. Dove le troviamo le cause ideologiche del conflitto mondiale, del secondo conflitto mondiale? Beh, scorrendo le pagine del Mein Kampf, il volume intitolato in italiano La mia battaglia, scritto da Adolf Hitler quando nel 24 era stato recluso all'interno di una prigione tedesca per il tentato colpo di Stato di Monaco 1923. All'interno del Mein Kampf noi vediamo una serie di idee forti, di idee nette che sembrano delle farneticazioni di un pazzo, delle idee senza senso, ma quando Hitler andrà al potere diventeranno idee realizzate. Vediamo allora quelle che furono le linee guida che indussero Hitler a scatenare una guerra così devastante. Beh, anzitutto partiamo dalla prima causa, il pangermanesimo. Pangermanesimo vuol dire che tutti i popoli di lingua, cultura, letteratura e tradizioni tedesche dovevano poter vivere insieme. Non dovevano essere separati in stati nazionali distinti. Da qui la volontà di Hitler di prendere prima della guerra Austria e una parte della Cecoslovacchia e poi con la guerra una buona parte della Polonia. La sua idea, infatti, era quella di garantire ai tedeschi uno spazio vitale. Ci voleva uno spazio vitale che permettesse a tutti quanti i tedeschi, sia quelli già all'interno della Germania, sia quelli che poi poco per volta vengono fatti entrare da Hitler all'interno della stessa, la possibilità di vivere serenamente, quindi di non avere limitazioni di spazio. Ecco, il problema dello spazio vitale è molto presente nel Mein Kampf e sostanzialmente lo spazio vitale tolto ai tedeschi è quasi tutta responsabilità dei popoli slavi, soprattutto dei russi, soprattutto dei polacchi. Infatti, lo Stato polacco si riforma a Parigi nel 1919 al termine della Prima Guerra Mondiale e questo strappa una buona fetta della Prussia orientale al controllo della Germania. Questo chiaramente è un tipo di offesa che Hitler non intende minimamente accettare. Un'altra causa fondante della Seconda Guerra Mondiale è l'odio tremendo che Hitler prova nei confronti dei popoli slavi. Sostanzialmente i popoli slavi sono popoli inferiori, razzialmente inferiori, e per dire questo Hitler utilizza sicuramente i testi di Darwin, di Charles Darwin, ma soprattutto di fanatici come era ad esempio Gobineau, il quale teorizzava appunto la superiorità della razza bianca rispetto alle altre razze, e qui continuiamo a utilizzare questo termine ormai inconsueto del mondo. In questo viene favorito Hitler dalla politica dell'appeasement, che è un po' la terza delle cause che portano alla guerra. Terza delle cause che ha una origine britannica è Sir Neville Chamberlain che non vuole far scoppiare prima del tempo una nuova guerra europea. E ricordatevi del resto che la prima guerra mondiale era finita nel 1918. Se la Germania hitleriana avesse trovato grossi ostacoli a mettere al suo interno l'Austria e la parte dell'attuale Repubblica Ceca, beh, sicuramente si sarebbe fatta una seconda guerra europea nell'arco di soli 20 anni, e questo lo volevano evitare tutti, senza rendersi conto che però così facendo la pianta di Hitler si stava veramente ramificando e stava crescendo a ritmi esponenziali. Abbiamo già detto del problema legato alla diffusione delle idee di destra, ovvero alla guerra civile spagnola che consegna nelle mani del generale Francisco Franco nel 1939 la Spagna tutta, e quindi possiamo sostanzialmente ancora ritrovare un ultimo problema, un'ultima causa. L'odio nei confronti del comunismo si sposava all'interno del Mein Kampf, andava proprio a braccetto con l'odio verso gli ebrei. Secondo Hitler, che aveva delle idee molto profilate, non sicuramente scientifiche, ma molto profilate, di cui era convintissimo, tutti gli ebrei sono comunisti. Quindi gli ebrei non soltanto hanno tradito il popolo tedesco nella prima guerra mondiale rifiutandosi di combattere, questo era quanto Hitler avanzava all'interno del libro Mein Kampf, ma addirittura vogliono distruggere la razza bianca europea. Perché? Perché si sono alleati con i negri sia africani sia d'America, per distruggere la razza bianca. E una volta distrutta la razza bianca, loro vogliono far nascere, sorgere un'Europa all'ombra della rivoluzione comunista russa. Ora, detto così, sembrerebbe veramente un discorso fatto da una persona che ha bevuto un po' troppo e che ha perso il controllo delle sue idee, ha messo insieme tante farneticazioni. Il problema è che questo tipo di testo prenderà un grande spazio nell'opinione pubblica tedesca e giungerà negli anni 30 a sostituirsi alle idee autonome delle singole persone pensanti, dando a tanti tedeschi l'idea di essere veramente assediati da un popolo ebraico che poi a livello quantitativo corrispondeva a una percentuale veramente bassa della popolazione tedesca. Si parla di circa 60 milioni di abitanti in Germania prima della Seconda Guerra Mondiale, di cui circa 520 mila ebrei. Quindi fatevi pure un conto e la statistica vedrete subito che è molto 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 bassa. Aggiungiamoci come ultima causa della Seconda Guerra Mondiale l'inconsistenza della cosiddetta Società delle Nazioni. Se vi ricordate, nel 1919, alla pace di Parigi, il presidente americano Woodrow Wilson aveva spinto per la creazione di questo organismo sovranazionale, a cui però tra l'altro gli americani non avevano assolutamente votato di partecipare, che negli intenti doveva servire a far smettere a livello diplomatico le controversie. Nei fatti fu soltanto una sorta di fantoccio con sede a Ginevra che proprio in concomitanza con l'allargamento tedesco del 38-39 non servì più a nulla. A questo punto possiamo dedicarci alla guerra, dopo aver capito un po' la situazione, diciamo così, ideologica e anche istituzionale del periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni belliche partono con l'assalto alla Polonia. È un assalto velocissimo perché la tattica di Hitler è quella del Blitzkrieg, ovvero della guerra lampo. Bombardamenti massicci sulle truppe, sulle città più importanti, soprattutto quelle dotate di aeroporti, per evitare che l'aeronautica, quella militare degli altri paesi attaccati, potesse reagire. E poi, dopo i bombardamenti aerei, massiccia invasione per via di terra, sia con la fanteria, quindi con i soldati che camminano, sia soprattutto con una grande innovazione dell'esercito tedesco della Seconda Guerra Mondiale, ovvero i carri armati che dovevano servire a penetrare le forze di difesa del paese attaccato, oltrepassarle e poi tornare indietro per stringere l'esercito che si stava difendendo in una morsa davanti e dietro. Questa tattica, va molto bene in Polonia. Nell'arco di pochissimi giorni le forze polacche sono rese incapaci di reagire. Nell'arco di una quindicina di giorni, Varsavia, la capitale polacca, è sotto il fuoco sia dei bombardieri sia dell'artiglieria tedesca. Quando i polacchi stanno cercando di organizzare le ultime fasi della loro resistenza, ecco che scatta siamo oltre la metà di settembre 39, l'attacco da parte dell'Armata Rossa di Stalin a Oriente, per cui alla fine del mese di settembre la Polonia è già stata spartita tra i due paesi che diventano confinanti, da un lato la Germania di Hitler, dall'altro lato l'Unione Sovietica di Stalin. In quel periodo sarebbe stato auspicabile dar vita, non soltanto da un punto di vista, diciamo così, accademico, ai trattati di alleanza che la Polonia aveva stipulato con la Gran Bretagna e con la Francia, proprio per tutelarsi da un'eventuale invasione sia di Stalin sia di Hitler. Il problema è che è talmente rapida la fase dell'attacco di Hitler che né i francesi né gli inglesi se la sentono di intervenire, perché rischiano di andare a spostare ingenti quantitativi di truppe in una nazione che ormai è completamente distrutta. Quindi lasciano la Polonia al suo destino. L'unica cosa che fanno gli inglesi è ospitare il governo, diciamo così, della resistenza polacca in esilio a Londra. Per circa 4 mesi dopo l'assalto alla Polonia da parte di Hitler e Stalin, la guerra sembra essersi messa in congelatore, cioè sembra quasi che le potenze che si sono già dichiarate guerra vicendevolmente in Europa si stiano studiando, quindi nessuno abbia il coraggio di fare la prima mossa. La prima mossa allora la farà praticamente con l'arrivo della primavera del 40 Hitler, andando a prendere il secondo obiettivo che si era fissato, ovvero la Francia. E la Francia viene attaccata passando attraverso l'Olanda e il Belgio con la stessa identica strategia attuata da Hitler, attuata meglio dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, Hitler copia esattamente i piani di guerra dei generali tedeschi della Prima Guerra Mondiale. Passa attraverso due nazioni che sono in quel momento non belligeranti, non fanno parte degli stati che si stanno facendo guerra, e riesce anche lì a prendere alle spalle il grosso dell'esercito francese, esercito francese che in quei frangenti si era attestato quasi tutto lungo la lunghissima linea Maginot, linea sotterranea oltre che emersa sul terreno, che serviva a proteggere, che era stata scavata a partire dalla metà degli anni 20 tra la frontiera svizzera e quella belga, e che serviva proprio a tutelare i francesi da un'eventuale invasione di terra proveniente dalla Germania. Infatti, lungo quella striscia di terreno Francia e Germania confinavano. Nel momento in cui Hitler passa in Francia scavalcando la linea Maginot, è chiaro che prende alle spalle una buona fetta dell'esercito francese. I francesi, tra maggio e i primi di giugno, non riescono a compattare il loro esercito, soprattutto gli inglesi che cercano di portare loro un aiuto con una serie di truppe fatte sbarcare a Dunkerque. Esiste tra l'altro un film molto bello che è apparso, se non ricordo male, un paio d'anni fa proprio su questa storia. Anche i soldati inglesi vengono imbottigliati da un'azione veramente molto veloce, molto efficace, molto rapida, condotta dai generali di Hitler. Gli inglesi si salveranno a stento, non saranno accerchiati ma non saranno catturati, questa è una fortuna per l'Inghilterra, ma va da sé che non potranno dare assolutamente una mano ai francesi. Motivo per cui ormai alla metà di giugno la Francia si dichiara vinta, chiede l'armistizio e alza bandiera bianca, cioè si arrende alla forza di Hitler. Ora, da questo punto di vista noi potremmo andare avanti a raccontare le gesta di Hitler, ma scoccando l'ora del 10 di giugno del 1940 dobbiamo dare un'occhiata anche al secondo paese che nel 1939 aveva praticamente stipulato il patto d'acciaio con le potenze nazifasciste o imperialiste internazionali. L'Italia. L'Italia, insieme al Giappone e appunto alla Germania di Hitler, costituiva il terzo paese dell'alleanza dei governi di estrema destra mondiale stipulata nel 1939. L'Italia, guidata da Mussolini, sta mordendo il freno perché Mussolini è molto invidioso dei successi di Hitler a livello militare. Vuole a tutti i costi, pensando che di lì a pochi mesi la guerra finirà, vuole a tutti i costi il dittatore italiano mettere sul tavolo della pace anche qualche centinaio di morti italiani per vedersi riconoscere qualche vantaggio territoriale. E allora, nonostante il parere contrario della grande industria, che non è preparata a sfornare armi da guerra con quel ritmo, e che poi soprattutto teme di perdere tutte le commesse con Gran Bretagna e Francia, contro il parere del re, contro il parere di una parte del Gran Consiglio, oltre che dei militari italiani, il 10 di giugno del 1940 il Duce proclama l'entrata in guerra dell'Italia contro la Francia. È una campagna obiettivamente assurda perché viene fatta contro un paese che di lì a una settimana si arrenderà all'invasore tedesco, ma è anche una campagna che mette subito in chiaro qual è la potenza di fuoco dell'esercito italiano, una potenza di fuoco molto bassa, perché gli italiani assaltano, diciamo così, le Alpi francesi, vogliono prendere i comuni della Provenza, Cannes, Mentone, e pur riuscendovi subiscono perdite enormi, addirittura un bombardamento aereo su Torino, subito da una nazione che era quasi in ginocchio. Quindi questo vuol dire che le difese italiane, soprattutto quelle antiaeree, sono veramente molto molto sguarnite. Però il Duce, vedendo che di lì a pochi giorni la Francia si è arresa a Hitler, non si dà convinto di questa visione. E proverà sempre nel 40 a fare due ulteriori passi in avanti, ad aprire due altri fronti di guerra, proprio per convincere Hitler che l'Italia non sta facendo la guerra del dittatore tedesco, ma sta facendo una sua propria guerra, una guerra che risponde ai suoi interessi nazionali. Che cosa fa il nostro Mussolini? Dà ordine all'esercito italiano dislocato in Albania di attaccare la Grecia, Grecia che era una comunità, una nazione supportata dalle armi e dall'esercito inglese. Quindi nel 40 si apre un fronte in Grecia. Il secondo fronte del 40 che gli italiani aprono è quello nell'Africa del Nord, ovvero lungo la costa mediterranea. Gli italiani, partendo dalla Libia, che era di proprietà italiana, attaccano l'Egitto, che era invece sottoposto al controllo inglese. Nell'arco di pochi mesi, sia in Grecia, sia in Libia e Egitto, si vede l'incapacità e l'impossibilità, proprio per deficit di armamenti e di risorse, dell'esercito italiano a sostenere una guerra così lunga e soprattutto contro un nemico così preparato come erano gli inglesi. Per evitare che gli italiani perdano la Libia e perdano anche non soltanto la Grecia, ma addirittura l'Albania, deve intervenire Hitler. E nel 1941 Hitler darà manforte agli italiani in difficoltà sia nei Balcani sia nell'Africa del Nord. Nei Balcani invaderà proprio nel 1941, dopo aver bombardato massicciamente Belgrado, prima la Jugoslavia e poi la Grecia, togliendo le castagne dal fuoco all'esercito italiano. Invece in Africa del Nord Hitler manderà uno dei maggiori specialisti della guerra condotta nel deserto, il generale Erwin Rommel, chiamato anche la Volpe del Deserto. Con l'arrivo di Rommel, con l'arrivo delle truppe corazzate tedesche, molto più preparate e molto meglio attrezzate di quelle italiane, anche, non soltanto nei Balcani, ma anche il fronte africano conoscerà un rivolgimento e quindi per circa un anno diciamo così, la parte preponderante, la parte più forte della guerra sarà condotta dall'esercito unito tra Germania e Italia, che avrà ragione e respingerà fin quasi al limite della capitale egiziana, il Cairo, l'esercito inglese. Il 41 è un anno molto particolare perché sostanzialmente in quell'anno noi vediamo la massima espansione territoriale, che sarà soltanto, diciamo così, superata nei primissimi mesi del 42 da un'ulteriore invasione, quella dell'Unione Sovietica, delle forze appartenenti all'asse, delle forze appartenenti allo schieramento nazifascista. Ma prima di parlare dell'operazione Barbarossa, con la quale Hitler invaderà l'Unione Sovietica violando il patto Molotov-Ribbentrop, direi di fermarci qui per questa seconda sezione e di proseguire con una terza di qui a poco.